Vieni, o spirito di fuoco. Vieni, o spirito di fuoco, guidaci alla maturazione dell'amore, dolcemente, tenacemente, come il grano che matura nei campi. Infrangi le nostre paure, aiutaci a comprendere che l'uomo non è nato per compiere limitate imprese, per chiudersi in piccoli spazi, ma per illuminarsi della tua luce. Insegnaci che qui sulla terra, in ognuno di noi, in tutti i fratelli, in ogni creatura, vive e opera la tua mite e possente presenza. Consolida nella nostra mente, o spirito, la certezza più umana che abbiamo e che tutti ci compone nell'unità, l'aspirazione alla pace, alla gioia, all'amore, alla vita. Sia la forza che ci fonde con tutti gli esseri in una unità di ricerca e di donazione. Una preghiera importante è questa, perché ci introduce bene al tema di questa sera. La tematica è sottesa al brano, alla pericope che vogliamo analizzare, ovvero Marco 12, i versetti che vanno dal 18 al 27. Marco 12, 18, 27. Ecco, io mi dimentico sempre, ma se qualcuno avesse delle domande riguardo l'incontro della volta scorsa, ben vengano, ecco. Questo suppone che ci si ricordi che brano c'era la scorsa volta e che voi l'abbiate poi meditato per 15 giorni, anzi di più, è un mese che non ci vediamo, è tanto. No, però sappiate anche per le prossime volte che non darei tanto spazio alle domande alla fine, ma se qualcuno all'inizio vuole recuperare delle domande, delle osservazioni sulla volta precedente, è libero di farlo. Anche di due volte fa, ecco, diventa sempre più difficile ricordare, ecco. Ricordaci.
Era quello del 12.
Sì, dei vignaioli omicidi, sì. 12, 1, 12.
Tu parlavi del... presentato un brano che rappresenta l'amore di Dio verso l'uomo, la cura che Dio ha verso l'uomo. E tutto il brano l'hai commentato in quel modo. C'è però la parte finale che, a mio parere, contraddice questo amore di Dio verso l'uomo, perché dice poi verso questi infedeli che hanno uccidono quelli che lui manda, e alla fine non è che sia tanto misericordioso e amorevole, perché dice proprio che li uccide. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Come si coincide questa
situazione? E l'avevamo accennato questo, forse eravamo verso la fine, un po' velocemente. Anzitutto dobbiamo tenere presente che siamo di fronte a una parabola. La parabola è sempre, ha sempre un carattere assurdo, cioè porta all'estremo il pensiero, cioè la parabola ha questa funzione di far emergere quello che gli uomini possono pensare. Cioè Gesù stesso, che grazie alla parabola anticipa il pensiero delle persone. Questo succede in tantissime parabole. E lavora su quello. Cioè, in qualche modo, la mentalità comune sarebbe quella. Come se fosse una domanda che Gesù fa. Cosa farà? No? E allora lui risponde, lui, però è come se rispondesse la gente che è di fronte, come se rispondessimo noi, cioè fa emergere il nostro cuore in qualche modo e contraddice quel pensiero. anche noi forse saremmo stati, saremmo portati a dire, beh, se questo qui li fa fuori tutti, no? E Gesù dice, e no. Cioè, ha questa funzione torna in tantissime parabole. Provate a farci caso, ma è una costante questa della tecnica parabolica di Gesù. La parabola, ricordatevi, purtroppo so che lo si dice ancora, lo si dice sempre al catechismo, ai bambini. Cos'è la parabola? La parabola è un racconto molto semplice perché tutti possano capire. Non è vero, è il contrario. Gesù lo dice, perché vi parlo in parabola? Perché voi ascoltiate ma non comprendete, per poter comprendere dovete talmente seguirmi, talmente entrare nella mia mentalità che poi comprenderete anche le parabole. Quindi le parabole non sono racconti semplici per spiegare meglio il pensiero, anzi. Ecco, allora, per questo ho detto questa portata. Abbiamo detto la scorsa volta, due volte fa, che se quando si parla di un Dio che uccide, un Dio che, in questo caso il padrone, può essere il contadino, può essere un simbolo di Dio in qualche modo, se Dio interviene, non interviene mai sulla persona maligna, ma sul male che fa. Se Dio distrugge, se Dio brucia, se Dio interviene sempre sul male e mai su chi l'ha fatto. Questo è un'altra costante da tenere presente. Viene fuori qui, viene fuori Matteo 25, quando Matteo 25 è il giudizio universale, no? Quando separa le capre dalle pecore e manderà nella Geenna i cattivi. Ecco. Questo è un altro aspetto da tenere presente. Ecco, non so se...
Sì, emerge anche un po' sulla parte finale anche il fatto che la parabola era rivolta
sì, il rischio, ecco, io non ho sottolineato questo aspetto perché il rischio è quello di fare di molte parabole una lettura antisemitica e la Chiesa è andata a nozze con questa lettura, perché qui sembra che Dio tolga la vigna agli ebrei in realtà, no? Perché è già una chiesa che ha già una teologia che ha meditato tutte queste cose, quindi ha detto Israele non ha accolto, peggio per loro, cioè. Però bisogna stare attenti perché andiamo a fomentare proprio una mentalità che
no, il bersaglio forse sono più i farisei.
Sì, è una classe così. Ecco, farisei che tornano anche questa sera. Io leggo adesso il brano di questa sera, quindi Marco 12, 18, 27, è un brano molto importante perché affronta il grande tema della risurrezione. Leggo il testo. Vennero da lui alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. E lo interrogavano dicendo, Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano sette fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Rispose Gesù, «Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio?» Quando risorgeranno dei morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Un testo, abbiamo detto, importante, molto complesso, però cerchiamo di entrare dentro con attenzione. Perché è importante il tema della risurrezione? Voi sapete che è il fondamento del cristianesimo, l'evento della risurrezione. Paolo dirà: beh, se Gesù non è risorto, e quindi se noi non risorgiamo, andiamo a casa, come dice Paolo, cioè non... vana è la nostra fede. Anche noi stasera parleremo di risurrezione e non ne parliamo per soltanto così un solletico intellettuale, ecco, ma perché è qualcosa di molto importante per la nostra vita. Cioè, credere o meno alla risurrezione, nella risurrezione, vuol dire affrontare in un modo o in un altro la nostra vita. Cioè, non è un fatto intellettuale. Cioè, la risurrezione, l'evento risurrezione, ha una ricaduta sulla nostra vita, concreta, quotidiana. Non crederci vorrebbe dire credere che tutto sta andando verso la fine. Interessante anche perché potremmo chiederci se ci crediamo veramente alla risurrezione. Non diamo nulla per scontato. Se io non credo che ci sarà la risurrezione della mia vita, allora sono consapevole che tutto quello che faccio, quello che vivo, quello che stringo, gli amori, gli affetti, anche le cose più semplici, stanno andando tutte verso la fine, verso la distruzione, verso la consumazione. Vuol dire ammettere che la morte sancisce, pronuncia la parola fine della nostra vita, della mia storia. Soprattutto vuol dire che la mia vita è dominata dalla paura della morte. E la paura della morte è collegata alla libertà. Chi ha paura non è libero. Chi è dominato dalla paura della morte, allora conduce una vita nella paura, nella assenza della libertà. C'è un passo molto bello che vi vedrei poi con calma andare a vedere, Ebrei 2,15, dove l'autore della lettera agli Ebrei, non sappiamo chi sia l'autore, dice: poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, ha preso sangue e carne. Per cosa? Per liberare quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Provate a pensarci. Nel mondo, nella storia degli uomini in realtà, ha sempre dominato la paura della morte. Abbiamo, in fondo tutti, paura di morire. Ma paura di morire in che senso? Non tanto nel senso fisico, eh? La paura, ecco, usiamo un'altra parola usata da Kierkegaard, no? Angoscia. Cos'è l'angoscia? L'angoscia è proprio il sapere che tutto sta andando a disfarsi, che tutto quello che facciamo è destinato a disfarsi, a scomparire, a... Quindi l'angoscia è il dislivello, possiamo dire, tra quello che sento, cioè in fondo sento che io non sono fatto per la morte, perché io voglio vivere, e quello che mi aspetterà, cioè la morte. L'angoscia è questa, l'angoscia è il dislivello tra quello che desidero e quello che in realtà vivo. Questa è l'angoscia esistenziale. Se invece la prospettiva ultima è il compimento, se invece la prospettiva è quella di sbocciare alla vita in pienezza, allora possiamo vivere da persone libere, cioè non più dominati dalla paura della morte. Liberi da che cosa? Dall'egoismo. Perché chi ha paura della morte non è libero? Perché chi ha paura della morte, lo vedremo fra un attimo all'anticipo, chi ha paura della morte cerca in qualche modo di prendere tutto, una sorta di si salvi chi può, di arraffare tutto, di bruciare tutto, tanto, cosa me ne fa? Tanto devo morire, no? Ecco allora, chi vive con la paura della morte è schiavo di questo egoismo. Chi sa invece che il compimento, che la fine, appunto, o meglio, che la propria vita non sta andando verso la fine, ma verso il fine, che è un abbraccio d'amore, allora vivrà con libertà. Potrà finalmente essere libero. Perché vive il principio dell'amore, ma adesso lo vedremo meglio. Ho usato, non so chi legge le mie omelie domenicali, due domeniche fa mi pare, o domenica scorsa, mi ricordo, ho usato l'esempio della radice. Proviamo a dirla in un altro modo, prima della radice. Uso una figura di Fausti. Silvano Fausti dice, ha un'immagine molto bella, dice che noi, ciascun essere umano vive due gestazioni. La prima gestazione è quella nella pancia della propria madre. Lì siamo stati 9 mesi. E poi, attraverso una sorta di morte, perché quando si viene alla luce, in realtà per i bambini è un momento di morte, perché sembra che gli finisca un mondo, ma in realtà è immesso nella vita, ecco, finiti 9 mesi, appunto, nasce alla vita. È nato il bambino, dopo 9 mesi. Allora, lui dice, ma c'è un'altra gestazione, che non dura 9 mesi, adesso probabile che duri 90 anni, eh? Ecco che cos'è la vita. La vita è quella gestazione che mi porterà a uscire per la seconda volta, ma questa volta alla vita, ma questa volta per una vita che sarà per sempre. Allora, credere alla resurrezione vuol dire proprio credere questo, che la vita, quella concreta, quella quotidiana, è un... dedicarsi con attenzione, con consapevolezza a questa gestazione, perché sa la vita che andrà verso una pienezza, un compimento. E la morte biologica sarà proprio questo passaggio, che sembra una morte, come il bambino quando esce dalla pancia di sua madre sembra che sia una morte, ma in realtà è un'esplosione verso la vita. Capite che però la ricaduta è sulla vita. Tu ti giochi la vita in maniera diversa se sai qual è il tuo fine. Possiamo dire che il fine illumina il percorso. Questo è il cammino del Tao, del taoismo, è proprio questo. La meta illumina il percorso, la via. Se per te la fine è il buio e 2 metri di terra sopra la testa, allora forse ti giocherai la vita in un certo modo. Se sai che è la pienezza, è la comunione, è un abbraccio, allora ti giochi la vita nella libertà, anche nella libertà di amare. Non hai più bisogno di accaparrarti tutto, non hai più bisogno di dire si salvi chi può. E parlavo della radice, un'altra immagine, tanto per che può essere utile. La nostra vita, la vita biologica, quella che stiamo vivendo, è in realtà essere consapevoli che si sta vivendo come in radice. Voi provate a pensare alla radice di un albero. La radice di un albero è fondamentale, importantissima, è vero, ma non è ancora quello che che potrà venire, quello che potrà essere. La radice, chi pensa che la propria vita sia soltanto la radice e si ferma lì, ha fallito. La radice è soltanto il momento previo per che si possa compiere l'albero, il fiore, il grano, quello che deve venire. Ecco che cos'è la nostra vita biologica. È la radice per qualcosa che deve sbocciare, che deve esplodere. Cioè, quello che conta è dopo. È vero, è importantissimo, non si sta negando. Il cristianesimo non nega l'aldiquà, la radice, ma è soltanto il momento previo perché qualcosa di grande possa sbocciare. Allora, veniamo a, ecco, tutto questo vuole dire il brano di questa sera. Quindi il brano di questa sera parla della resurrezione, ma in realtà cerca di parlare della gestazione, vuole parlare della radice. Gesù, guardate che è sempre molto, non è mai sbilanciato nell'aldilà Gesù. Gesù è sempre molto sbilanciato nell'aldiquà, ma proprio per dire, farci prendere, ai suoi discepoli, ma a noi, farci prendere consapevolezza di questa nostra vita, dell'importanza di questa vita quotidiana, concreta, che si gioca nelle relazioni. Ma soprattutto, vedremo adesso, consapevolezza che abbiamo un corpo, che questo corpo è fatto per entrare in relazione con gli altri, che abbiamo una sessualità, soprattutto. Ma questo adesso lo vediamo. Come tante altre volte, c'è qualcuno che vuole mettere in difficoltà Gesù. Abbiamo già visto in tante altre occasioni, pensate soltanto 2 episodi, anche soltanto l'ultima volta, il tributo a Cesare, no? Mandarono da lui con il Fesè e l'Erodiane per coglierlo in fallo nel discorso. E qui la stessa cosa. Chi è che va da Gesù? Va da Gesù un gruppo di Sadducei. Chi sono i Sadducei? I Sadducei sono una parte, un gruppo dell'ebraismo ufficiale del tempo. Persone molto religiose, addetti anche al servizio del Tempio, i quali però erano famosi per non credere nella resurrezione. Guardate che è molto interessante questo, vuol dire che al tempo di Gesù c'era qualcuno che credeva nella resurrezione. Quindi l'idea di resurrezione non è nata con Gesù, è nata prima. La credenza di una vita oltre la morte non è soltanto del cristianesimo, era di una certa parte di ebraismo, ma poi era in fondo tutte le grandi religioni antiche, pensate agli egizi, pensate, no? Avevano tutte una credenza nell'aldilà, di una vita che continua, con modalità diverse ovviamente. Il cristianesimo ovviamente ne parlerà in maniera del tutto particolare. Chi volesse approfondire questo tema affascinante, non voglio fare pubblicità, ecco, però c'è il mio libretto sull'escatologia che tratta proprio queste cose, no? Però io ritengo che siano cose molto importanti, appunto perché hanno un rimando nella storia di qua. Questi vanno da Gesù e perché non credono alla resurrezione i sadducei? Perché i sadducei in realtà avevano come testo sacro soltanto i primi cinque libri della scrittura, quelli che noi oggi chiamiamo Pentateuco, loro la chiamavano la Torah, quindi Genesi, la nostra tradotta, la Genesi, Esodo, Deuteronomio, Levitico e Numeri. E loro dicono, in questi cinque libri, che per noi è il testo sacro, non si parla mai di resurrezione, quindi la resurrezione non esiste. Non erano tanto in lotta con Gesù, erano in lotta con i farisei. I farisei, un altro gruppo dell'ebraismo ufficiale del tempo, che invece stavano maturando, o meglio avevano già maturato, una grande fede e riflessione sulla resurrezione. La resurrezione in Israele, quindi al tempo di Gesù, è una riflessione che è maturata lentamente e molto tardivamente, cioè molto vicino a Gesù, nei secoli immediatamente precedenti. Si parla di quarto, terzo secolo, si viene a affermare una fede nella resurrezione. Ma non perché il problema era, ad esempio, come si risorgerà, dove andranno i nostri morti, cosa faranno i nostri morti. La fede nella resurrezione non è nata per rispondere a queste domande filosofiche. La fede nella resurrezione è nata per salvaguardare, salvare la giustizia di Dio. Perché? Perché era nato un grosso problema. Pensate a tutta la giustizia retributiva. Dio castiga i cattivi, premia i buoni. O meglio, dà vita, fecondità ai buoni e fa soffrire i cattivi. A un certo punto questa cosa salta nella tradizione ebraica. Perché? Perché ci sono dei giusti che soffrono e muoiono. L'esempio di tutti è Giobbe. Giobbe manda in crisi una teologia. Giobbe, perché Giobbe è l'uomo apparentemente senza peccato, il giusto, il timorato di Dio, e soffre come una bestia. Allora ecco perché nasce la resurrezione. Dicono, beh, allora forse Dio non risponde, ecco, da questa parte, risponderà nell'altra vita. Ecco perché nasce la fede nella resurrezione, perché Dio non può sbagliarsi, se non ha risposto con la fecondità, con la vita, con la benedizione da questa parte, la darà oltre la morte. Ecco perché nasce, questo è importantissimo. Non è assolutamente la concezione di risurrezione nel cristianesimo, Qui per noi non c'è la retribuzione. Ecco però questo è importante per tenerlo presente, ecco. I farisei credono fermamente in questo, quindi i sadducei dicono no, non c'è proprio retribuzione, non c'è nulla, tutto si gioca da questa parte. I sadducei era gente molto pragmatica, era gente molto pratica, era gente che puntavano tutto sulla legge, quindi Dio ricompensa da questa parte chi osserva la legge, chi non osserva la legge è un maledetto, quindi Dio lo allontanerà e lo castigherà. E vanno da Gesù per ridicolizzare questo rabbi. Lo chiamano maestro, versetto 19, maestro, senti, ma Mosè, e molti sono ironici qui, vogliono proprio, sanno già che vanno sul sicuro, Gesù non può rispondere a quella domanda. Perché o fa saltare la monogamia, a cui l'ebraismo era attaccatissimo, oppure non c'è resurrezione, cioè non possono, mettono veramente alle corde Gesù, e però Gesù per l'ennesima volta ne esce in maniera fantastica, era un genio, ecco, no? Cioè li mette sempre in crisi poi, ecco. Vanno da Gesù e raccontano questa storiella della donna a cui muoiono 7 mariti. Voi capite che è una storia del tutto inventata, eh? Deve essere proprio sfigatissima sta donna, 7 mariti, cioè. Però il caso uno forse sì, forse 2, quindi non è proprio assurda, è assurdo 7 è un numero simbolico ovviamente, no? Però può darsi che 1 o 2 potevano, erano casi che potevano succedere. Qui viene citata la legge importantissima per l'ebraismo, vi dicevo che questo è un testo molto complesso, tanto per dirvi come dietro un episodio letto chissà quante volte c'è tutto un... Qui viene citata la cosiddetta legge del Levirato, che viene, per chi volesse capirne qualcosa, va a prendersi il libro del Deuteronomio e viene raccontata. Cos'è la legge del Levirato? È proprio questa legge, cioè alla moglie, la moglie a cui muore il marito, deve sposare il fratello del marito. Cioè deve sposare il cognato. Perché era necessario? Perché è una legge divina, eh? Perché era così importante? Perché l'importante è che il fratello morto, cioè il marito, il morto, avesse una discendenza. Perché il figlio avuto dal fratello non è il figlio del fratello che ha sposato la moglie, e diventerebbe figlio del morto in qualche modo, cioè la discendenza continua. Voi capite quanto è importante, era importante la discendenza. Per l'ebraismo la discendenza era fondamentale. Per chi non crede nella resurrezione, ecco, tenete presente, sono i sadducei questi, per chi non crede alla resurrezione, in qualche modo il morto continuava a vivere nel figlio. E quindi il suo nome continuava per generazione in generazione, questo era importantissimo. In realtà, sotto sotto, c'è qualcosa di molto più pratico, erano le questioni di eredità. Sta eredità va soltanto lasciata al figlio maschio. Se il marito muore e non lascia discendenza, l'eredità a chi va? Vedete, tenete presenti i due piani, un piano della discendenza che è importantissimo, ma poi c'è anche il piano dell'eredità. Non so se qualcuno è stato, abbiamo già detto questa cosa, la ripetiamo, qualcuno è stato in Israele, ma in qualsiasi, in realtà qualsiasi cimitero ebraico, si pongono le pietre sopra le tombe, le pietre. Perché una pietra? Perché in ebraico, che non ha soltanto una lingua consonantica, ha soltanto le consonanti in ebraico di pietra e di figlio sono le medesime. B-N, traslitterate in italiano, B-N, pietra e figlio. Quindi ponendo le pietre, in qualche modo è un richiamo alla generazione da padre in figlio, no? Quindi per l'ebraismo la generazione è importantissima. Ma cosa c'è sotto a tutto questo? Cos'è la legge del Levirato? Allora, la legge del Levirato in qualche modo è un tentativo per non morire. Capite? La legge del Levirato è una legge fondamentale che aiuta in qualche modo a non morire. La memoria rimane. E guardate che noi oggi non abbiamo più il Levirato, non c'è il Levirato, ma al tempo stesso per noi c'è qualcosa di forse ancora più importante. Che cos'è la cultura? La cultura. La cultura che è la scienza, è la tecnica, l'arte, la filosofia, la letteratura. Cos'è tutto questo se non il gigantesco tentativo di non morire? E questa è la cultura. La cultura, in qualche modo, è il tentativo importantissimo, grandioso, di fare in modo che la memoria continui, che in qualche modo la morte sia rallentata. La tecnica, ad esempio, la scienza, che cos'è? È un tentativo di rallentare la morte, di procrastinarla sempre di più. Noi viviamo in una cultura, oggi, ma in fondo sempre, che fa di tutto per rallentare la morte. Se vogliamo, per allungare la vita. Provate a pensare a tutti gli accanimenti terapeutici, a tutte le terapie particolari, a tutti i trapianti. Oggi si trapianta di tutto, proprio per allontanare, esorcizzare la morte, senza riuscirci, perché poi prima o poi arriverà. Allora, Gesù mette sul tavolo un qualcosa di nuovo. È per questo che è splendido questo brano. Perché Gesù dice: guardate che vi state ingannando, bellissimo questo, ma forse vi state ingannando. E qual è l'inganno? Non lo dice a loro, ai Sadducei, lo dice ai Sadducei di sempre, cioè a tutti noi in fondo, che pensiamo, siamo ossessionati da questa angoscia mortale che cerchiamo continuamente di allontanarla, esaltando, esasperando tutto ciò che è legato alla vita. Provate soltanto a pensare all'idolatria della salute. Quella frase che si continua a ripetere, ma per un cristiano non torna, quando dice finché c'è la salute. Grazie, finché... E poi quando non ci sarà più la salute? Cioè, capite, noi siamo Sadducei. Quando idolatriamo tutto quello che è riferimento alla vita, la salute, ad esempio, il benessere, è tutto importante, è importantissimo, ma non è tutto. C'è qualcosa di più grande, quella è la radice. L'albero, il fiore, il grano, sta oltre. Il rischio è quello di assolutizzare, se vogliamo, idolatrare, divinizzare ciò che è soltanto relativo, importante ma relativo. Gesù cambia piano, fa fare uno scatto. Guardate i verbi che vengono usati in questo testo. Quando raccontano la storiella dei sette mariti, questi sette mariti cosa fanno con questa povera donna? I verbi che vengono usati con insistenza sono prese, chi l'ha avuta in moglie, chi l'avrà avere. Il verbo avere, il verbo prendere. L'oggetto è la donna. Capite cos'è che non torna qui? Cos'è la donna per il Sadduceo? È soltanto lo strumento per poter allungare la propria discendenza, per avere un figlio che li possa, ai maschi, agli uomini, li possa continuare almeno nella memoria, nel tempo, a portarli avanti. Quindi quello che viene contestato fortemente in questo brano è come tratti le cose, come tratti il corpo, come tratti la sessualità, come tratti le relazioni. Gesù dice, è questo il problema. Come ti stai giocando questa vita? Non parliamo, dice Gesù, di quello che avverrà. Concentriamoci da questa parte. Chi è per te la donna? È solo uno strumento per mettere al mondo figli? Cos'è la sessualità? È soltanto un atto di procreazione? Apro una parentesi. Fino al Concilio Vaticano II per la Chiesa la sessualità era soltanto questo. Il matrimonio era mettere al mondo figli. Chiuso la parete. Quindi vedete che i sadducei hanno avuto molto, molto successo. Ecco, per Gesù il punto di partenza è diverso. La sessualità, l'unione tra marito e moglie, non è per trasmettere vita, è per vincere ipoteticamente la morte, almeno nei figli. Per Gesù l'altro, il corpo, la sessualità, ha un valore immenso, molto più grande. Vi ricordate Genesi? Quando Dio dice, Genesi è un mito, però la dice lunga a questo proposito, quando Dio dice, voglio fargli un aiuto, Adamo era solo, voglio fargli un aiuto che gli sia simile. E questo è l'aiuto. L'aiuto è per vivere una vita qualitativamente così alta e così grande da riuscire a vincere anche la morte. Questo è l'altro. Non qualcosa da usare per i propri scopi, ma è qualcuno con cui entrare in relazione in modo da vivere una vita qualitativamente così alta, così bella, così grande, da riuscire a vincere anche la morte. Allora Gesù dice, ma forse vi state ingannando. Gesù vuole portare l'attenzione appunto a vivere da questa parte senza la paura della morte. Senza la paura della morte. E come fai a vivere senza paura della morte? Soltanto attraverso l'amore. Chi ama non ha più paura. Chi ama può giocarsi le relazioni in maniera non possessiva, non egoista. Gesù dice, siamo al versetto 24, voi in questo modo non conoscete la scrittura e non conoscete la potenza di Dio. Perché non conoscono la scrittura i sadducei? Perché la scrittura dice che Dio è soltanto amore. E se Dio è amore, allora mi dà la possibilità come figlio di amare e quindi di non essere più soggiogato alla paura della morte e quindi non vivere più nell'egoismo, no? E poi dice, non conoscete la potenza di Dio. E la potenza è appunto questo, di trasmettere lo spirito, quindi questa capacità di amare, perché Dio, se è potente, è soltanto potente nell'amore. Ed è importantissimo. Allora il discorso della resurrezione, il problema della resurrezione non è far calcoli di chi sarà moglie questa donna. La questione della resurrezione è qualcosa di molto più grande. Possiamo dire che crede alla resurrezione soltanto chi crederà all'amore. Per questo che è importante giocarsi tutto da questa parte. come ti giochi la vita da questa parte? Se te la giochi nell'amore, nel dono, nella relazione, nell'aiuto reciproco, allora tu credi fermamente alla resurrezione. Perché? Perché, come dice Giovanni, come dice Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 3, versetto 14, chi ama ha già vinto la morte, chi ama è già risorto. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, dice. Allora vedete quanto è importante il cammino che fa fare Gesù in questo passo. E qui Gesù dice, riguardo ai morti, che i morti risorgeranno, non avete letto nel libro di Mosè, e qui è molto intelligente Gesù, porta i sadducei a fermarsi sui libri che per loro sono parola di Dio. È bellissimo questo. Cioè, Gesù poteva citare tutta la scrittura, i profeti, Isaia. Invece Gesù dice, ma proprio nell'Esodo, che voi conoscete molto bene perché fa parte del Pentateuco, si dice che Dio si è rivolto, e qui sta citando Esodo 3,14, Dio ha detto a Mosè, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Perché cita questa frase? Perché questa frase di Dio, possiamo dire di Yahweh, è bellissima, guardate che splendida. Qui abbiamo forse la più bella autopresentazione di Dio. Quando Dio dice, io sono il Dio di. Fantastico. Io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Io sono di qualcuno. È il Dio mio. Dio si autopresenta come il Dio della relazione, il Dio che sta con, il Dio che accompagna, il Dio che è fedele. Perché Dio è amore, e l'amore è soltanto relazione. Io sono il Dio di Abramo. Ora, se Dio è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, quindi il Dio con, il Dio fedele, cosa vuol dire? Che è il Dio dei vivi. Non il Dio dei morti. Cosa vuol dire che il Dio dei vivi? Vuol dire che Dio è talmente unito a, perché il Dio di, è talmente unito a me, è talmente fedele a me, che quando io conoscerò la morte biologica, Lui non mi lascerà, non mi tradirà. Perché Dio è fedele anche oltre la morte, cioè non permetterà che la morte mi possa separare da Lui. Per questo che il Dio di è importantissimo. Capite qui la delicatezza di Gesù verso questi sadducei? Non li prende di mira, non li sta distruggendo, li sta accompagnando sul loro terreno. Perché l'amore fa questo, l'amore recupera, l'amore è paziente, no? L'amore, questo Gesù che continuamente, che fossero sadducei, poi farisei, quanta fatica, eppure li accompagna. E poi al 27 dice, non è il Dio dei morti, ma dei vivi. Voi siete in inganno a pensare come state pensando, che tutto è in questa vita, che tutto è giocato sull'egoismo, sul possesso, tanto alla fine non rimarrà niente. Voi no, state attenti allora, dice Gesù, a come vi giocate le relazioni, come giocate la sessualità, come vi giocate il vostro corpo. Curateli bene, perché, perché se curate bene la radice, il frutto sarà grandioso. Quindi guardate che Gesù non è l'amore che castra, l'amore che soffoca, è sempre per un di più di vita, è sempre per un di più di vita. Ecco, questo è è il brano di questa sera. Finché abbiamo... Allora, al di là di questo testo, perché è importante riflettere sulla sul dopo, sulla resurrezione, sulla vita che verrà? Per illuminare quello che stiamo vivendo di qua. Possiamo dire che l'aldilà assumerà, ecco, la dimensione della qualità dei rapporti che abbiamo di qua. A seconda di come ti giochi le relazioni di qua, avranno un riflesso nell'aldilà. È tutto collegato, è tutto collegato. E lo dico sempre, no? Adesso, soprattutto quando si parla di questo testo, quando si presenta il libro, ma che noi cristiani, forse un certo cristianesimo non ha fatto tanto bene, quando ha proiettato sempre tutto nell'aldilà, come se l'aldilà fosse scollegato, no? Come la frase tipica di un certo cristianesimo, un po' clericale, era quello di su, porta pazienza, vedrai di là. E no, noi non vedremo niente di là se non abbiamo, ci siamo giocati bene l'aldiqua. Ecco. Bene vuol dire in questo senso, no? Senza possessi, senza schiacciare, senza usare, senza approfittare. Una vita giocata fuori dall'amore è una vita infernale. E una vita infernale, che cos'è? È prepararsi l'inferno di là. Ma questo cosa vuol dire? Non vuol dire che andremo all'inferno, Vuol dire che semplicemente, veramente, la morte sarà la fine di tutto. Per chi non ama, la morte sarà una pietra sepolcrale e basta. Per chi non ama. L'amore è l'unica possibilità perché questa vita non finisca. Per chi ama, allora questa vita diventa veramente una gestazione, perché si possa sbocciare veramente a una pienezza di vita. E concludo con un salmo importantissimo dell'Antico Testamento, siamo al Salmo 16:15. Perché è importante? Perché è un testo, forse il più alto testo di attestazione del credere nella resurrezione dei morti dell'Antico Testamento. Dico ancora una cosa perché la ritengo importante: la fede nell'aldilà dell'ebraismo, dell'Antico Testamento, non era tanto una vita come la pensiamo noi, cioè in un altro stato. Non parlo di altro luogo, no? Il paradiso non è un luogo, è uno stato. Quindi non pensavano la vita in questo modo, pensavano la risurrezione come un ritornare su questa terra. Questa è la concezione della risurrezione ebraica. È come fosse un tempo supplementare. Questa vita è andata male, ma Dio è talmente fedele, no? È talmente giusto, ecco, che ridarà ancora una possibilità ai morti, che sono morti nell'ingiustizia, di giocarsi ancora una possibilità, ma di qua, su questa terra. Questa era l'idea, molto diversa ovviamente da quella che poi verrà maturata nel cristianesimo. E a modo di conclusione leggo questo brano. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il Signore sei tu. Solo in te il mio bene. Agli idoli del paese, agli dei potenti andava tutto il mio favore. Moltiplicano le loro pene, quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è stupenda. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. E qui il momento più alto. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Bene.